Domenica 17ª del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 13, i versetti 44-52. Gesù disse ai suoi discepoli: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva. Si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Dal primo libro dei Re, capitolo 3, i versetti 4-15. Il re andò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1.000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: Poiché hai domandato questa cosa, e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento del giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re per tutta la tua vita. Se poi camminerai nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha fatto Davide, tuo padre, prolungherò anche la tua vita. Salomone si svegliò, ecco, era stato un sogno. Andò a Gerusalemme, stette davanti all'arca dell'alleanza del Signore, offrì olocausti, compì sacrifici di comunione e diede un banchetto per tutti i suoi servi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, ottavo capitolo, versetti 28-30. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che poi ha predestinato, li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Sia benedetto il Signore. Egli ci dona la sapienza, il suo Santo Spirito, affinché possiamo comprendere la sua volontà e compiere le sue opere e manifestare il suo regno. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete o attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni. Oggi, domenica 17ª del tempo ordinario, è la domenica delle tre parabole. Le ultime tre parabole del regno, quelle raccolte da Matteo nel suo Evangelo, il 13° capitolo, detto appunto discorso parabolico. Il regno costituisce l'oggetto primario della predicazione neotestamentaria. Giovanni Battista e Gesù iniziano la loro predicazione con l'annuncio di gioia. Il regno di Dio è vicino. La buona novella proclamata da Gesù è in definitiva la venuta del regno. Ma che cosa ci vuole dire Gesù? Ecco, come nelle precedenti parabole, Gesù non fa ricorso a idee astratte, ma consegna delle immagini, affinché ogni ascoltatore accolga facilmente la parola, la conservi nel cuore e poi, ricordandola, la attualizzi nel quotidiano. Queste immagini mirano ancora una volta a far comprendere la dinamica del Regno dei Cieli, il modo in cui Dio può regnare ed effettivamente regna in quanti sono capaci di ritornare a Lui, cioè di convertirsi e di aderire alla buona notizia portata da Gesù, il Cristo. Domenica scorsa, se ricordate, paragonando il regno al seme, al granello, al lievito, Gesù ha detto che questo regno è già presente, ma che è ancora lontano dalla sua attuazione definitiva. Il regno si edificherà gradualmente, grazie alla fedeltà dei discepoli, fedeltà al comandamento nuovo dell'amore, quello senza confini. Si tratta di un regno che non è di questo mondo, ma la sua costruzione comincia qua giù. È un regno universale e aperto a tutti, perché è il regno del Padre, comune a tutti gli uomini. I temi del regno di Dio e della Chiesa appaiono strettamente legati, ma non indicano la stessa realtà. Occorre fare delle precisazioni. Nella prospettiva del suo compimento finale, la Chiesa coincide veramente con il regno, ma nella realtà storica e sociologica sulla terra la Chiesa è soltanto il terreno privilegiato ed è sempre ambiguo a causa del peccato. Terreno in cui il regno lentamente si edifica e questo regno non si lascia mai imprigionare in nessuna realtà sociologica, neppure di carattere religioso. Va sempre al di là di ogni realizzazione concreta in cui si manifesta. Il regno di Dio è già presente come seme, ma Gesù ci dice che è necessario che cresca. Egli lo ha instaurato ed è certamente il compimento dell'antica speranza, ma è anche una realtà che deve edificarsi progressivamente su tutta la faccia della terra. È dunque compito di ogni cristiano essere artefice di questa costruzione sotto l'impulso dello Spirito. Tutti, come Chiesa, sono a servizio del Regno. La Chiesa, già dai primi tempi, aveva capito che il Regno non era oggetto di attesa passiva. Per diventare la realtà definitiva, di cui però si possiede la caparra, esige l'impegno costante e attivo di tutti. Nel regno di Dio tutto è già compiuto, ma tutto deve ancora compiersi, e si compie ogni giorno, in quell'intervento congiunto in Cristo Gesù di Dio e degli uomini. E dunque, che meraviglia scoprire un tesoro, un colpo di fortuna, oppure un'ostinata ricerca che giunge alla meta. Che cosa non faremmo per trovare l'isola del tesoro, o più semplicemente oggi si pensa a vincere una lotteria, la fortuna di una vita, l'occasione insperata. Ecco che cos'è Gesù, il regno dei cieli. Ma per possederlo bisogna agire come l'uomo della parabola, vendere tutto quello che si ha per acquistare il bene a cui si aspira, anche se molti la chiamano follia, quella che in realtà non è altro che saggezza, capacità di apprezzare e di cercare ciò che ha veramente valore. Scriveva il cardinal Newman: chiedetevi se doveste cambiare qualcosa nella vostra vita, nell'ipotesi che il regno scomparisse. Se non trovate niente da cambiare, significa che non avete giocato la vostra vita sul Cristo e sul regno. Ecco, il rischio di un'esistenza che punta tutto sul Cristo e sul regno è l'esigenza stessa della vita cristiana, la sua caratteristica peculiare rispetto a qualsiasi altro modo di vivere. In campo sociale, professionale, anche familiare, bisogna mantenere sempre una certa misura, ma questo non vale nella vita cristiana. Essa non ammette divisioni. La passione per Cristo è totale. È come un'onda potente che deve sommergere ogni cosa. Chi vuol seguire Cristo deve vendere tutto, senza mercanteggiare, senza scendere a compromessi. E questo non significa rinunciare alla propria libertà. E infatti, come parlare di sacrificio quando il distacco non è altro che l'altra faccia dell'unione con Gesù, in cui vi sono tutti i tesori della sapienza e della scienza? Gesù non può che suscitare la gioia, tutta la gioia del mondo, la gioia di scoprire un senso per la propria vita, la gioia di sentirla impegnata nell'avventura della santità. Vi è davvero tutta la gioia del mondo. Ma lasciamoci ora guidare dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, Salmo 67, azione di grazia comunitaria. Dio sta nella sua santa dimora, ai derelitti fa abitare una casa, e dà forza e vigore al suo popolo. I versetti del Salmo 67, usati nell'antifona d'ingresso, ci fanno celebrare oggi, come Chiesa, come sposa, il Signore che concede la forza, la potenza di vivere la vita del Regno. Come per il salmista, per noi ancora, il Signore regna, il Signore guida il santuario dove abita nella sua invisibile e imprescrutabile presenza, da dove raduna il popolo affinché dimori compatto nella sua casa. Ecco, oggi la Chiesa riceve e possiede il suo tesoro, che è la sapienza divina, ed è tesoro inesauribile per quanti la usano e diventano amici di Dio. Il canto all'Evangelo, Matteo 11:25. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Ancora il versetto adattato e già usato anche nella domenica 14ª e 16ª. Il motivo chiave è sottolineare quel dono della rivelazione, ovvero della comprensione, che distingue i discepoli dagli altri. Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli. Col nostro brano termina dunque il discorso in parabole che ha occupato per intero il capitolo tredicesimo. Matteo ha anche altre parabole variamente collegate nel suo Evangelo. Le tre parabole che oggi ci vengono presentate possono apparire esigue come estensione. Tuttavia, come sempre, un testo breve e spesso denso è per sua natura ricco e anche difficile. Le prime due parabole sono parallele e complementari e costituiscono, con quella della rete, il gruppo della seconda terna delle parabole del regno. Sono parabole proprie di Matteo. Per il contesto si ricordi quanto già detto nella domenica quindicesima e sedicesima. Ora, mentre le altre parabole che hanno parlato del regno era in riferimento ai membri di questo regno in quanto gruppo, le parabole del tesoro e della perla sono indirizzate a singole persone. In entrambe, infatti, l'uomo vende tutto quello che possiede. Una significativa somiglianza possiamo riscontrarla nel racconto di quel giovane ricco chiamato da Gesù al discepolato, capitolo 19, versetto 21. Già lì il regno era presentato esigente, una completa rinuncia era necessaria. Ma nelle prime due parabole l'accento, più che sulla rinuncia in sé, è posto sul valore supremo del regno, e infatti la rinuncia ha il suo premio. Un'altra sottolineatura: nella prima parabola vi è la gioia della scoperta che fa quel bracciante mentre è al lavoro, un motivo che è comunque sottinteso anche nella seconda. I due racconti sono una implicita provocazione rivolta agli ascoltatori perché giudichino la scelta del contadino e del mercante. Ogni persona di buon senso, infatti, non può che approvarli e trovare saggia la loro decisione di non lasciarsi sfuggire l'occasione propizia di gettare sul piatto della bilancia tutto quanto posseggono. Gesù ancora vuol compromettere chi lo ascolta, vuole spingerlo a prendere posizione nei confronti di quel regno che lui sta annunciando come realtà che bussa alla porta dell'esistenza umana. Ora, sapendo che le parabole non sono allegorie, dobbiamo rinunciare a cercare i corrispondenti simbolici per ogni oggetto o azione descritta. Fermiamo invece l'attenzione sull'elemento principale del racconto, quello che ci permette di rispondere alla domanda: perché Gesù ha raccontato questa parabola? Ora, dal momento che ogni parabola mira a coinvolgere l'ascoltatore affinché egli formuli poi un giudizio sulla vicenda raccontata, e così si compromette con un giudizio che è anche sulla propria vita. Ora, qual è il giudizio che Gesù vuole far pronunciare ai suoi ascoltatori? Con ogni probabilità si tratta di un giudizio di stima e di apprezzamento. Il tesoro e la perla sono stati scoperti, il regno è stato rivelato agli uomini, ma ora si impone la decisione di non lasciare sterile la scoperta fatta, ma proprio di abbandonare tutto per poterlo accogliere. E ne vale la pena, nessun prezzo è troppo alto, ogni sacrificio trova piena giustificazione. E infatti, sia il contadino sia il mercante sono saggi, perché avendo trovato qualcosa che vale moltissimo, non se lo lasciano scappare. Hanno fatto bene dunque a vendere quello che avevano, poiché l'acquisto che hanno fatto è ben superiore a quello che possedevano prima. Di fronte a questo evento conosciuto e giudicato, Gesù interpella i suoi discepoli, che già conoscono il grande valore del regno. Dopo averlo desiderato e cercato, ora l'avete trovato, e non vale forse la pena di lasciare tutto il resto che ostacola l'accoglienza di Dio? La risposta è certamente affermativa. Da notare che l'attenzione non è posta sul vendere, bensì sul verbo comprare, perché né il contadino né il mercante rimane a mani vuote, ma ottiene una ricchezza che supera ogni altra ricchezza. Per accogliere il regno è dunque necessaria una decisione sapiente, una scelta intelligente dei beni, un uso appropriato dei mezzi necessari per giungere al fine tanto importante. Questa decisione, poi, compiuta con la consapevolezza dell'acquisto, non opprime l'uomo, ma lo riempie di gioia. Fuori parabola, dunque, si tratta della decisione che i discepoli hanno preso lasciando tutto per seguirlo. Ricordiamo l'Evangelo della terza domenica, Matteo 4, 20 e seguenti. Mentre triste è la decisione, o meglio, l'indecisione del giovane ricco del capitolo 19, che non vuole lasciare nulla. La parabola della rete, poi, ossia la separazione dei malvagi dai giusti alla fine del mondo, è molto simile alla parabola della zizzania, con cui fa da inclusione a tutto il discorso. Non vi è imbarazzo nella scelta, perché la Chiesa non sceglie gli uomini, sono gli uomini che devono scegliere la loro strada. La rete raccoglie tutto ciò che trova, la cernita poi compete solo a Dio. Gli uni si batteranno per la fedeltà alla tradizione, altri per la creatività, i responsabili vegliano su questo conflitto, sorgente indispensabile di progresso. L'uomo che sceglie accetta di perdere ciò che viene escluso dalla sua scelta. La Chiesa, che punta tutto sull'Evangelo, accetta il rischio della defezione. Chi volesse approfondire, poi, sia la prima lettura, sia il Salmo, troverà negli appunti alcune note che possono aiutare. Vorrei continuare con l'Evangelo. Il versetto 44, dunque. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Anche in questo caso il regno è paragonato a tutto ciò che segue. Da notare che le due parabole incluse in questa narrazione probabilmente circolavano già in coppia. Matteo, a causa della parola di richiamo, campo, certamente la pone subito dopo quella della zizzania. Qualche nota. Sappiamo della instabilità politica della Palestina e la continua minaccia di invasioni. Questo, nell'antichità, rendeva necessario nascondere i propri beni, e nascondere sottoterra era il mezzo migliore per proteggerli. In Oriente non è raro il ritrovamento fortuito di depositi di monete o di altri oggetti preziosi. Le moderne scoperte archeologiche confermano questo dato largamente. Dunque, in un mondo non ancora assestato, in cui il pericolo di invasioni nemiche, di briganti, era ininterrottamente presente, numerosi capifamiglia sotterravano i loro piccoli risparmi nella speranza poi di un ritorno che spesso non si avverava mai. Qui si suppone che l'attuale padrone del campo non sia a conoscenza di ciò che vi è nascosto. E su questo punto i rabbini hanno discusso molto sulla questione se chi acquista il campo ha il diritto al tesoro che vi può trovare. La parabola presuppone che questo sia possibile. Il contadino, trovato il tesoro, lo nasconde, poi va, dice il testo, e compra quel campo. Nella nostra parabola non viene preso in considerazione l'aspetto morale dell'azione descritta, così anche in altre. Ricordiamo il caso classico, quella del fattore infedele, Luca 16, versetto 8. Gesù non pronuncia alcun giudizio sull'etica dello scopritore, ma utilizza, ad esempio, nel caso del fattore infedele, la sua avarizia come esempio dello zelo con il quale il credente deve accaparrarsi il regno a qualsiasi prezzo. Dunque, questo contadino vende tutto quello che ha per comprare quel campo. Ed è lo stato d'animo pieno di gioia per il grande valore. Ecco l'enfasi della parabola, così come poi anche quello della perla, il grande valore che è poi il regno. Si rinuncia a tutto per venirne in possesso. La gioia è ben comprensibile, una gioia che accompagna anche il sacrificio dei propri averi. Il tema della gioia, caratteristico soprattutto del terzo Evangelo, fa dunque la sua comparsa anche nell'Evangelo di Matteo. La seconda parabola, il regno dei cieli è simile a un mercante che cerca perle preziose, una variante della parabola del tesoro. Qui però l'oggetto prezioso non è una sorpresa, ma il risultato di una ricerca intensa di proposito. Ma l'enfasi è la stessa. E poi vi è il grande valore e la ferma volontà di possedere quel grande valore. Lo sforzo della ricerca, proprio della parabola della perla che integra quella del tesoro, è condizione indispensabile perché il mercante possa trovare, così come il cristiano deve cercare quei beni del regno. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, ha scritto l'Evangelista Matteo al capitolo 7, versetto 7. Segue poi la parabola della rete, ossia la separazione dei malvagi dai giusti alla fine del mondo. Simile alla parabola della zizzania, vi è ancora il tema della presenza di buoni e di cattivi. E qui il tutto è narrato molto chiaramente, e la soluzione escatologica è identica alla precedente. La rete, gettata nel mare, è tirata dalle barche, poi tratta a riva e, dicevamo, con una dinamica simile a quella della zizzania, c'è una separazione. Ora, per capire la parabola, occorre soffermarsi un po' su quella che possiamo definire una classificazione biblica dei pesci ad uso commestibile. Nella Bibbia esistono molte prescrizioni che regolano le scelte alimentari, orientandole in chiave sacrale, spesso di origine locale e folcloristica. Nel caso dei pesci, sono commestibili solo se dotati di squame e pinne. Così si legge infatti nel libro del Levitico, capitolo 11, i versetti 9 e 12. Ecco dunque la spiegazione del dato simbolico centrale nella parabola. I pescatori raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Questa prassi, codificata dalla legge biblica, per Gesù rappresenta simbolicamente il giudizio finale. Allora gli angeli di Dio separeranno i buoni dai cattivi, che per ora, come il grano e la zizzania, vivono insieme nel mondo. Getteranno i perversi nella fornace ardente del giudizio divino. Ora, mentre viene ribadita la sorte dei malvagi, è taciuta, perché già anticipata, la sorte dei buoni. Quando la rete è piena, così come il grano e la zizzania devono giungere a maturazione, così anche la rete deve essere riempita prima che possa avvenire la separazione tra i pesci buoni e quelli cattivi. Il termine piena è affine al numero pieno applicato a tutte le genti. Si legga Romani 11:25. Qui però non c'è nessuna distinzione tra giudei e pagani, ma tra giusti e malvagi, ovvero tra coloro che ascoltano la parola e coloro che non l'ascoltano. Il termine cattivi si riferisce dunque agli animali marini non commestibili, ai pesci impuri, quelli che non hanno pinne né squame. Il momento della separazione avverrà quando sarà giunta la pienezza della raccolta. È da notare, i cattivi vengono buttati via, non ributtati in mare. Ora, la comunità cristiana sta vivendo al presente il momento della pesca. I discepoli hanno lasciato le loro barche e le loro reti per diventare, al seguito di Gesù, pescatori di uomini. Alla Chiesa, dunque, compete la missione, non il giudizio. Questo, infatti, è lasciato nelle mani di Dio, alla fine, quando sarà chiaro chi ha fatto le scelte sagge e chi invece stupidamente ha preso decisioni sbagliate. Così sarà alla fine del mondo, versetto 49. Similmente alla parabola del grano e della zizzania, l'idea degli angeli che operano la separazione è un ruolo probabilmente suggerito dalla pluralità dei mietitori e dei pescatori. i cattivi dai buoni saranno separati e i cattivi li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Un'espressione già usata, c'è un'attesa paziente a cui segue però poi il giudizio e la punizione. A conclusione del discorso parabolico, Matteo ha una conclusione. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro, per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. L'Evangelista dà quella che potremmo definire la qualità dello scriba cristiano. Innanzitutto la domanda, la risposta pronta e risoluta dei discepoli, sì. Una risposta che contrasta in qualche modo con quella lentezza spesso rilevata in altre pagine dell'Evangelo, in cui con difficoltà essi apprendevano l'insegnamento di Gesù. A Matteo qui preme mettere in risalto la fondamentale differenza tra l'atteggiamento restio, addirittura ostile di molti, e quello invece di pronta accettazione dei discepoli. Avete capito tutte queste cose, ovvero tutti gli insegnamenti di Gesù sul regno, così come sono state espresse nelle parabole? Sì, questi comprendono, e comprendono gli umili inizi, le diverse reazioni, la straordinaria pienezza del regno e il giudizio che si avrà alla fine. L'espressione poi, ogni scriba divenuto discepolo del regno è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche, è interpretata come una sorta di autoritratto dell'Evangelista. Ora, gli scribi erano incaricati di redigere documenti legali. Essi, esperti di questioni legali e nell'interpretazione della Torah, erano, potremmo dire, membri dell'amministrazione del regno. Il verbo poi, mateteuteis, ha anche il suono del nome Matteo. Ora, che l'espressione mateteuteis, che è divenuto discepolo, che è stato addestrato, alluda a Matteo o meno, l'applicazione più comune riguarda il cristiano che nell'Evangelo di Matteo fa tesoro delle cose nuove, ovvero ciò che è avvenuto in per mezzo di Cristo, e delle cose antiche, ovvero l'eredità ebraica. È probabile che il paragone si riferisca ad un preciso ricordo storico del Signore, che tuttavia non deve aver avuto alcun riferimento alle parabole nel loro contesto originale. Lo scriba è paragonato a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche, e sia il nuovo che l'antico ha grande valore, e il nuovo non rende il vecchio inutile. I discepoli, a differenza della folla, hanno compreso la parola di Gesù, che è rivelatrice della realtà segreta del regno di Dio. Per questo possono essere definiti nuovi maestri della legge, nuovi perché discepoli di Cristo e come tali partecipi della rivelazione ultima del Padre che Gesù ha fatto. Nel detto poi l'accento cade sulla combinazione del nuovo e del vecchio. In pratica i discepoli di Gesù, ammaestrati nei segreti del regno, sono in grado di insegnare la novità del messaggio cristiano e di mostrare anche la continuità con l'Antico Testamento. Questo accadrà per quei maestri della legge che si convertiranno all'annuncio evangelico, integrando così la conoscenza dell'Antico con la novità del regno di Dio portato da Gesù. Nessuno dei due è sufficiente senza l'altro. L'Evangelo, infatti, è pienezza e compimento della legge. Il messaggio della tolleranza paziente e del lasciare a Dio la regolazione dei conti è valido ancora oggi. E in un mondo in cui assistiamo ancora a innumerevoli conflitti in nome della religione, della razza, dell'identità etnica e così via, questo è un consiglio quanto mai attuale. Mentre cristiani ed ebrei cercano di operare per un rapporto più positivo e di reciproca fiducia, il messaggio di Matteo rappresenta almeno un primo, benché minimo, passo sulla strada del recupero della più completa e più adeguata soluzione, presentata poi da Paolo in Romani 11. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto. Da Sion uscirà il liberatore. Egli toglierà le impietà da Giacobbe. Sarà questa la mia alleanza con loro, quando distruggerò i loro peccati. Quanto all'Evangelo, essi sono nemici per vostro vantaggio, ma quanto alla elezione, sono amati a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio, e ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti in vista della misericordia usata verso di voi, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. E ovviamente dobbiamo ricordare noi e chiunque ascolti l'Evangelo, quale che sia la generazione, la stupenda promessa e l'inestimabile valore del regno di Dio, così chiaramente abbozzati nella parabola del tesoro e della perla. Chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. O Padre, fonte di sapienza, che ci hai rivelato in Cristo il tesoro nascosto e la perla preziosa, concedi a noi il discernimento dello Spirito, perché sappiamo apprezzare, fra le cose del mondo, il valore inestimabile del tuo regno, pronti ad ogni rinunzia per l'acquisto del tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Amen.